E allora, sempre sintonizzate e sintonizzati sui 105-250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout, questa è Bastioni di Orione. Abbiamo affrontato con Angelo Ferrari, insomma, delle questioni legate al Congo e al Burkina Faso, ma anche, insomma, in generale all'Africa. E adesso con i nostri potenti mezzi noi ci spostiamo dall'altra parte del mondo e ce ne andiamo in Giappone, dove dovremmo parlare con Marco Zappa a proposito di quello che è successo in Giappone in questi ultimi giorni, l'omicidio dell'ex primo ministro e poi naturalmente l'esito delle elezioni, ma tutto nel contesto delle tensioni dell'Indo-Pacifico, anche con le pulsioni che rappresentava anche bene Shinzo Abe di in qualche maniera cancellare la costituzione pacifista che è stata imposta da MacArthur al Giappone dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ma dovremmo avere in linea Marco, pronto?
Sì, buonasera.
Ciao.
Abe è stato ucciso durante un comizio, quindi dopo pochissimi giorni, il Giappone è andato alle elezioni e ovviamente, come era successo ad esempio con Berlinguer in Italia, c'è stato un suffragio enorme per il suo partito e in particolare per Kishida, che è il suo delfino. Un delfino forse un pochino meno destrorso di Abe Shinzo, ma che porterà avanti la politica condotta da Abe, soprattutto per quel che riguarda i rapporti con l'America. Insomma, il Giappone si direbbe che sia il perno attorno al quale dovrebbe costituirsi questa NATO dell'Oriente.
Intanto grazie, vi ringrazio dell'invito. Dunque,
grazie a te.
La questione partendo dalle votazioni, dalle elezioni di domenica scorsa. C'è un dato secondo me fondamentale su questo, che di fatto il Partito Liberale Democratico era già molto molto avanti in tutti i sondaggi e sarebbe stato un vero colpo di scena se fossero ribaltate tutte le proiezioni, al di là naturalmente di quello che è successo poi con Abe e al di là ovviamente dell'impatto emotivo, che però a giudicare anche dai numeri e dall'affluenza alle urne è stato minimo, perché fondamentalmente l'uccisione di un ex primo ministro non ha provocato poi un'affluenza alle urne tale da in qualche modo inquadrare le elezioni, il successo del Partito Liberale Democratico di domenica come un plebiscito. È andato poi a votare fondamentalmente meno del 50% degli aventi diritto, quindi sono dati comunque in linea con le votazioni precedenti e con le votazioni di 3 anni fa, soprattutto per la Camera Alta. Su quello che può essere invece il futuro delle politiche di sicurezza del Giappone, sono assolutamente d'accordo con le vostre osservazioni, nel senso è probabile che ci sia un'ulteriore convergenza poi con gli Stati Uniti e che non ci sia un distacco fondamentale, anzi ci sia, se vogliamo, un continuo rafforzamento dell'asse di sicurezza con gli Stati Uniti e appunto l'ipotesi della NATO asiatica è qualcosa che fa in qualche modo che rassicura i politici giapponesi, alcuni politici giapponesi, alcuni esponenti del Partito Liberale Democratico, ma che a conti fatti nella pratica sarà difficile da realizzare. In sostanza potrebbe essere un asse al massimo trilaterale tra Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone, ma difficilmente potrebbe coinvolgere altri paesi, penso ai paesi del sud-est asiatico, insomma dell'area ASEAN, che hanno un rapporto in qualche modo molto molto stretto con la Repubblica Popolare Cinese e cercano di mantenerlo, perché chiaramente da un punto di vista economico è estremamente proficuo per tutti i paesi di quell'area.
Potrebbe esserci una sorta di partnership con l'AUKUS, quindi col coinvolgimento di quello che è l'Australia.
A livello, se vogliamo, di rafforzamento per esempio dell'asse di sicurezza con l'Australia e con gli Stati Uniti, se vogliamo anche con tutto il sistema dei Five Eyes, no? Quindi delle delle potenze di fatto anglosassoni, Stati Uniti, Gran Bretagna, Australia, Nuova Zelanda e così via, sicuramente ecco, si può pensare che il Giappone voglia cercare un asse con questo tipo di paesi, con queste forze. Secondo me è un discorso diverso appunto parlare di NATO asiatica, perché non esistono le condizioni magari ecco di un asse strategico che già è in campo, penso al vertice quadrilaterale o quad che si è tenuto poche settimane fa a Tokyo, e infatti è stato accolto per esempio dalla Cina e dalla Russia con un'esercitazione aerea congiunta che è sforata anche nello spazio aereo giapponese. Insomma, queste cose sono già in corso e sono già lanciate, ecco, e sono già avviate, sono state rafforzate anche dal governo Abe poi negli 8 anni al potere. Anche l'idea dell'Indo-Pacifico libero e aperto è fondamentalmente ascrivibile poi a quel tipo di corrente, allo stesso governo giapponese che in qualche modo si dichiara pronto a difenderlo e pronto a perseguire ecco, ancora una volta questo tipo di politica, non più con Abe ma chiaramente appunto come si diceva prima con Kishida, che in qualche modo sì ha avuto un rapporto molto stretto, è stato ministro degli esteri per molti anni negli esecutivi Abe, quindi insomma c'è sicuramente da aspettarsi una continuità in questo senso.
C'è nato al rapporto praticamente con la Cina, che è evidentemente conflittuale, però dal punto di vista economico la Abenomics non era poi così lontano dal cercare degli accordi con la Cina e cercare di integrare sostanzialmente le due economie, cioè non volevano farsi del male. Ecco, questo potrebbe continuare a essere con Kishida?
Sì, la partnership economica è indispensabile, come dire, un rapporto economico proficuo su entrambi i lati, sia per la Repubblica Popolare Cinese sia per il Giappone è imprescindibile ed è una questione poi pragmatica molto, molto importante per qualsiasi esecutivo giapponese, soprattutto per quello di Kishida, che ha fino ad oggi dimostrato comunque un atteggiamento piuttosto moderato nei confronti del vicino asiatico, tenendo aperta l'ipotesi anche di una visita di Stato di Xi Jinping, che è stata appunto il presidente cinese che doveva venire nel 2020 ed è stata congelata ecco, nel corso ecco, di questi anni di pandemia. È stato moderato anche nel come dire, offrire comunque una sponda di dialogo e non di chiusura, come contrariamente a qualche candidato avversario alla presidenza del Partito Liberal Democratico, che Kishida ha sconfitto, che invece richiamava il Giappone a un atteggiamento più duro nei confronti della Cina. Ecco, di sicuro quello, l'argomento, il tema fondamentale in questo caso è il difficile disaccoppiamento, ancora una volta, delle due economie che costituiscono la base, due anelli estremamente importanti delle catene di valore, delle catene del valore fondamentalmente in Asia orientale. Se si pensa per esempio al flusso di semilavorati che passano da una parte all'altra, all'integrazione non solo del sistema manifatturiero ma anche del sistema banalmente del sistema finanziario della regione, in sostanza, che manda avanti e che fa sì che la regione dell'Asia Pacifico sia di fatto il centro, il fulcro della crescita economica a livello mondiale. Quindi in questo senso è molto complesso disaccoppiare
le due economie,
creare ecco, delle fratture profonde tra le due economie.
Senti, il Kishida potrebbe essere condizionato dai falchi del Partito Liberal Democratico, che in fin dei conti da queste elezioni sono usciti abbastanza rafforzate nella posizione nei confronti della Cina, l'irrigidimento rispetto al dialogo con il potente vicino?
Indubbiamente sì, le pressioni sono state, ma fin da ecco, l'esordio di Kishida come primo ministro, fortissime appunto dallo stesso Abe, che in alcuni articoli, tra l'altro ripubblicati dalla stampa internazionale, di fatto invitava gli Stati Uniti a rompere un po' l'ambiguità strategica su Taiwan nei confronti anche della Repubblica Popolare Cinese, aveva anche in qualche modo sostenuto la necessità o un'ipotesi, insomma, che il Giappone potesse rivedere la sua politica di lungo corso sul divieto, sulla messa al bando delle armi nucleari e quindi anche del transito di armi nucleari sul territorio dell'arcipelago, proprio in ottica di deterrenza nei confronti della Cina. Venendo a mancare Abe, è chiaro che manca, se vogliamo, l'esponente più riconoscibile e più carismatico di quella fazione, ma non è detto che, insomma, il suo posto poi venga preso da personalità comunque influenti nel partito e che possono influenzare da fuori le decisioni anche dell'esecutivo. In realtà Kishida in questo momento sembra abbastanza tutelato in una botte di ferro, perché di fatto il suo avversario principale all'interno degli equilibri del partito è stato fatto fuori nei modi che sappiamo e a cui abbiamo assistito anche in maniera piuttosto scioccante, ma comunque deve rispondere a un partito liberal-democratico che al suo interno ha numerose fazioni, quindi deve rispondere a numerose pressioni provenienti dalla base del partito. Deve dimostrare soprattutto di poter e di saper rompere un immobilismo che sembra in qualche modo penalizzarlo, soprattutto nei sondaggi di opinione, anche se per il momento Kishida, ripeto, sembra essere in qualche modo apprezzato, nonostante appunto abbia fatto in questo momento ben poco, a parte annunci, no, legati al nuovo capitalismo, legati a un'economia maggiormente incentrata sulla redistribuzione e sulla riduzione, per esempio, delle disuguaglianze imputate, ecco, alla Abenomics e alle politiche economiche vinte da Abe.
Infatti su questo ti volevo chiedere se poi l'Abenomics effettivamente ha fatto uscire il Giappone dalla ventennale stagnazione e deflazione, o semplicemente è stato un artificio da parte degli ambienti finanziari e padronali giapponesi per poter in qualche maniera fare un'azione di redistribuzione fittizia, diciamo così, delle ricchezze.
Certo, sì, io propendo più per questa seconda ipotesi, nel senso che ci sono alcuni critici, ecco, della Abenomics che hanno fin da subito attaccato queste politiche economiche di iniezione, di fatto, di stimolo fiscale, di iniezione di liquidità nell'economia giapponese, appunto a favore soprattutto delle grandi imprese, a favore soprattutto del grande capitale giapponese. Nell'ottica, ecco, nella panoramica, se vogliamo, più allargata della Abenomics, rientrano anche delle riforme sul lavoro sull'amministrato e di fatto norme che hanno ulteriormente allargato la fetta dei precari, ecco, dell'economia giapponese, insomma dei lavori precari, dei lavoratori cosiddetti atipici, che oggi costituiscono di fatto il 40% della forza lavoro del paese. Quindi, appunto, lo stesso Kishida aveva detto che aveva ammesso in campagna elettorale che la Abenomics aveva portato a determinati squilibri che adesso era il momento di affrontare e di risolvere in qualche modo. Le modalità, ecco, di risoluzione sono ancora in realtà palo, quindi bisogna vedere effettivamente come si realizzeranno nella pratica. Le intenzioni ci sono, però poi, insomma, tra il dire e il fare, come si suol dire, c'è di mezzo un mare. In questo senso la Abenomics non ha avuto, al di là, ecco, delle disuguaglianze vecchie, nuove, vecchie accentuate, nuove naturalmente create, non ha portato al rimbalzo economico che lo stesso Abe sperava. Ha avuto un effetto temporaneo, ha avuto un effetto anche, se vogliamo, soprattutto a livello di narrazione, a livello mediatico, a livello di esposizione internazionale del Giappone, tanto che la Abenomics è stata imitata dalla Banca Centrale Europea, per esempio, anche dagli Stati Uniti, almeno alcuni tratti, alcuni elementi della Abenomics, soprattutto l'accentuato ruolo della Banca Centrale come pivot dell'iniezione di liquidità nell'economia nazionale. Nonostante ciò, appunto, non ha avuto i risultati sperati e non ha rotto il ormai tre decenni di stagnazione economica, che sono, se vogliamo, la testimonianza più importante del declino relativo del Giappone, oltre naturalmente alla alla crisi demografica, che è un altro scoglio piuttosto arduo da scalare.
Sì, giusto tra i decenni, io mi ricordo che all'inizio degli anni 90, fine anni 80, si parlava di karoshi, cioè della morte per iperlavoro che era stata inventata dai giapponesi sostanzialmente, e che si è passati da quello a una situazione come l'attuale, dove con la figura di Yamagami, il personaggio che è il 41enne che ha ucciso Abe, come di una società di disturbati con propensa al suicidio, è dovuto solo al fatto che proprio anche il lavoro stesso, l'economia non gira, o c'è qualcos'altro che nella società conduce a questo disagio diffuso? O c'è davvero questo disagio diffuso, o è solo una invenzione dell'Occidente?
Dunque, c'è davvero un disagio diffuso? Non ho tutti gli elementi per rispondere in maniera esaustiva alla tua domanda, però sicuramente il caso Yamagami è un po' il simbolo di un disagio così a livello individuale, ecco, di alcune fasce di popolazione sempre crescente, appunto, come dicevo prima, che sono di fatto state lasciate indietro a partire soprattutto dai primi anni 2000, quindi quando in realtà le riforme di stampo neoliberale hanno avuto un'accelerazione, ecco, nel Giappone contemporaneo, in particolar modo, come dicevo poco fa, per quanto riguarda l'utilizzo, ecco, di lavoratori sempre meno tra virgolette tipici, cioè il ricorso sempre maggiore a contratti di lavoro a tempo determinato, è come dire un sistema magari di welfare che per quanto funzioni, per quanto sia comunque una delle voci di spesa più importanti per gli esecutivi giapponesi, lascia dei margini, ecco, lascia delle aree scoperte. Stessa storia familiare, ecco, di Yamagami va un po' in quel senso, al di là della setta religiosa, ma anche il fratello, insomma, morto suicida, la madre che in qualche modo fondamentalmente è sola con due figli a carico, che si rivolge a questo tipo di culti, insomma, esiste un disagio sociale evidentemente nascosto a livello dibattito pubblico e che in qualche modo si è visto anche nelle prime fasi dopo l'uccisione di Abe, in cui c'è questa sorta di tabù, anche in riferimento almeno c'è stata una certa reticenza dei media giapponesi a riferirsi al culto, alla Chiesa dell'Unificazione, insomma, questo movimento religioso a cui lo stesso Abe sarebbe stato legato, stessa difficoltà a parlare anche di un eventuale disagio mentale, ecco, dello stesso attentatore. In qualche modo anche la questione, se vogliamo, insomma, se analizziamo forse in maniera più razionale il caso, è evidente che la questione, ecco, del movimento religioso sembra quasi una copertura, no, rispetto a quello che è davvero un disagio sociale, forse anche mentale, ecco, dello stesso attentatore, che si sarebbe costruito in casa delle armi, insomma, chiaramente c'è un disagio profondo, ecco, in questa storia, che appunto deve emergere, e in qualche modo soprattutto, ecco, la stampa, magari gli stessi rotocalchi giapponesi, che di solito fanno del giornalismo investigativo, stanno cercando di portare alla luce, al di là appunto dei legami, insomma, della stessa madre dell'attentatore, dello stesso Abe, con questa setta piuttosto oscura.
Sì, forse un disagio che poi non era solamente dell'attentatore, ma può essere anche un disagio estremamente diffuso nella società giapponese, una società peraltro estremamente disciplinare e controllata. Allora, Marco, sì, noi ti dobbiamo salutare perché dobbiamo andarcene in Algeria e quindi siamo come al solito con il tempo limitato. Grazie del tuo contributo, molto interessante. Grazie ancora e a presto.
Grazie a voi, buona serata.
Ciao, ciao.
Ciao. Ciao.